direttissima dagli studi di Radio X Altalena, l'Altalena On Air, puntata numero 1, live al Radio X Social Club, qui in compagnia con Francesco Palomba, moi, mensier Antonio Benoni. Buongiorno a tutti quanti. Mi sembra quasi strano trovarmi così presto in radio. Solitamente sono abituato a fare le ore un po' più, insomma, notturne. Infatti mi sento un po' come se stessi andando a scuola. C'ho anche un po' di mal di pancia. Che sta succedendo qui?
Un po' di tensione nell'aria.
Un po' di tensione nell'aria. Direttamente in padella sui 96.8 FM, in diretta, direttissima. Solitamente le numero 1 si registrano, si fanno le puntate pilota, si provano, invece noi ci siamo voluti buttare direttamente all'inferno. Non è vero, siamo qui pronti ad aprire una nuova rassegna, un programma che parla di amicizia, che parla di vicinanza, di sostegno. Lo sto facendo tra l'altro anche con un amico, Francesco Palomba. Ma qui voi non dovreste saperlo, Franci, di qualcosa, presentati.
Ciao, chi sei? Io sono Francesco Palomba e sono... Prima di tutto, prima di ogni altra cosa, un grandissimo amico di Antonio.
Questo, insomma, non poteva mancare,
sì.
Insomma.
Io faccio il regista di film, documentari. E il mio prossimo documentario sarà appunto un documentario che avrà come titolo L'Altalena.
Ah, hai capito?
Hai capito?
Per quello che hanno voluto fare questa cosa.
Questa Altalena on air, Altalena.
Esatto.
Cioè, questo nome lo sentiremo
in aria, l'Altalena sta dondolando.
Esatto,
in aria,
noi la spingiamo, andiamo.
La spingiamo sulle nostre frequenze.
Esatto.
E quindi
sono andato appunto a bussare alla porta della casa Radio X e ho detto: ma sapete che ho questo bel progetto in mano? Perché non fare qualcosa insieme? Perché non creare qualcosa insieme di ancora più bello e ampliare tutto e far diventare questa idea sempre più grande e espansa?
Quindi, senza troppi spoiler, insomma, andiamo avanti con il nostro programma, prontissimi, crudissimi, alle 9.30 in punto. Si ritorna a scuola, ragazzi. Io la sentivo questa cosa qui nella pancia, sentivo i brividi. Non ho sentito il brivido del freddo che sentivo di mattina, perché non fa più quel freddo, come si dice, no? Non fa più quel freddo.
No, non c'è più quel freddino.
Però si sta benissimo. In una mattina di primavera siamo qui nel nostro studio con un po' di paura della classe, ma in realtà non è così, perché non è noi che andiamo a scuola, è la scuola che è venuta in radio. Che cosa succede oggi? Perché qui stiamo presentando, oltre che il progetto dell'Altalena On Air, il progetto dell'Altalena, e quindi mi viene da dire immediatamente che dovremmo passare la palla a questo terzo uomo che c'è qui a fianco.
A questo terzo uomo che c'è qua a fianco e che appunto è la persona che ha ispirato la mia idea, no? Del documentario, e mi ha ispirato proprio attraverso un suo spettacolo teatrale che si chiama L'Altalena. Un'altra altalena, ci sono già tre altalene.
Non è una casualità, forse non è una casualità.
Che di professione fa il maestro in ospedale.
Te lo stavo per dire, ma Franci, ma si può dire che è un tuo mentore, quasi un maestro.
È quasi un maestro. È un maestro di vita sicuramente. Adesso lo sentirete parlare e capirete, vero Andre?
Certo, soprattutto di vita, ma non so di quale vita, è quello il problema. Quindi non ti ho fatto venire il brivido della scuola.
Adesso come mi stai guardando in faccia così, bene, con un po' di autorità.
Sono soddisfazione.
Funziona ancora questa cosa qui.
Funziona.
Signori e signore, amici di Radio X che ci state ascoltando sulle nostre frequenze, siamo qui in studio con Andrea Serra, nonché Mister Altalena, nonché maestro, però è un maestro particolare, un maestro molto particolare. Perché che cosa fai, Andrea?
Io in questi ultimi 20 anni faccio il maestro nella scuola in ospedale del microcitemico. La scuola in ospedale del microcitemico appartiene all'Istituto Comprensivo Giusi De Vino di Via Meilogu a Cagliari e offre ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze che per un certo periodo, in alcuni casi molto breve, in altri casi molto molto lungo, che non hanno l'opportunità di andare a scuola, gli offre la scuola, la possibilità di proseguire il loro percorso. Diciamo che la scuola in ospedale cerca di far valere contemporaneamente due diritti costituzionali, che è quello all'istruzione e quello alla salute. La scuola contribuisce perché questi due diritti vengano realmente vissuti dalle persone.
Certo, io me lo sono sempre chiesto, ma come fanno i ragazzi che insomma vengono ospedalizzati a continuare a studiare, leggere, assicurarsi che ci sia qualcuno che li bacchetta, che gli sta dietro? Andrea,
e sai quante persone qua non lo sanno? Un sacco di medici, un sacco di insegnanti che mi capita
ma
di incontrare, mi dico, sto facendo questo documentario, mi dico, ma perché esiste la scuola in ospedale? Io dico, sì, esiste.
A Cagliari esiste da 23 anni, sia al microcitemico che al Brozzu. Al Brozzu ci sono due classi, diciamo, una sezione di scuola dell'infanzia e una classe di scuola primaria, invece al microcitemico ci sono due classi di scuola primaria e anche la scuola secondaria di primo grado o scuola media, come è più semplice forse definirla.
E tu ricopri, diciamo, un po' tutto.
Io sono un insegnante di scuola primaria, e quindi mi occupo prevalentemente dei bambini più piccoli. Nel corso degli anni la scuola è cresciuta, perché quando io ho iniziato, appunto 20 anni fa, ero da solo, c'era un solo insegnante di scuola primaria, adesso siamo appunto due di scuola primaria e 4 di scuola secondaria, però cerchiamo di occuparci di tutti, cioè anche di quelli dell'infanzia, bambino che entra a 4 anni, a 3 anni in ospedale, certo, magari si trattiene molto, ha diritto anche lui di avere un percorso di crescita così come i suoi compagni che ha lasciato nella sezione della scuola e anche quelli della scuola superiore. Noi non abbiamo magari le competenze strette per le singole discipline, ma abbiamo la possibilità di supportarli, sostenerli e di creare dei ponti maggiori con la loro scuola di provenienza e quindi aiutarli a tenere questo rapporto e aiutarli ad andare avanti.
Certo, certo. Mi interessa sapere com'è che sei entrato in questo mondo qui della...
In particolare,
lui è stato il primo. Entrato?
No, io non sono stato il primo.
No, al microcitemico.
No, prima di me c'è stata un'altra collega che è andata in pensione. Io ero perdente posto in un'altra scuola, perché l'anno la Moratti aveva deciso che la scuola primaria si insegnava come lingua solo l'inglese, io insegnavo francese, quindi credo che si dica in inglese Minchanti Bogau e quindi dovevo fare domanda di trasferimento. Ho visto che esisteva questa scuola, ho fatto domanda, quindi ci sono arrivato così.
Stavo cercando
e ho pensato, così senza saperne assolutamente nulla, però ho pensato che potesse essere interessante, che potessi farci qualcosa dentro.
Beh, penso che sia una cosa bellissima, ma allo stesso tempo che non sia neanche per tutti quanti, anche perché comunque è un tipo di insegnamento e di un tipo di rapporto molto stretto anche con le persone, no?
Sicuramente si modifica molto il tipo di rapporto, di relazione sia con i bambini che vedi tutti i giorni e li vedi in certe condizioni, li vedi in pigiama, li vedi che vomitano. Cosa che anche a scuola questo succede, in realtà.
A
però,
me capitava, diciamo, interrogazioni, con prima interrogazione scappava.
Con una certa frequenza in più li vedi che non stanno bene, li vedi con la febbre, eccetera, revescioso. Cambia il rapporto con le famiglie, è molto più intenso, è quotidiano anche quello. Cambia il fatto che tu non hai solo da rapportarti col personale scolastico, ma c'hai anche il personale sanitario. Quindi diciamo che questa cosa... si allarga di molto, e l'altro aspetto che ti richiede una elasticità molto ampia, perché di giorno in giorno tu puoi cambiare ciò che devi fare, di ora in ora cambi ciò che devi fare, tu puoi avere programmato delle attività che poi non puoi realizzare e devi, tra virgolette, improvvisare, perché poi improvvisare significa semplicemente apparire dalla borsa che hai in testa qualcosa di diverso da quello che avevi preparato e fare una lezione diversa. Quindi ci vuole molta, molta elasticità e il piacere di avere relazioni intense con le persone, con i bambini in particolare.
Certo.
È un po' un gioco alla fine, no?
Anche, sicuramente.
È un po' uno scambio, una relazione, sì. Insomma, si impara a conoscere le persone, si impara a conoscere gli umori e anche essere pronto ad essere lì per quella persona lì, in quell'esatto momento, a seconda
a
di quello
seconda
che
di quello di cui lui ha bisogno, lei ha bisogno.
Assolutamente, sì. È proprio la base del rapporto umano tra le persone. E anche penso che ci voglia anche una gran bella dose di positività nell'aria per andare,
diciamo, una bella attitudine.
E accedere una mattinata lì.
Sì, però devo confessare che nel tempo, forse anche Francesco questo lo può testimoniare, visto che sta venendo in ospedale da ormai dal mese di settembre con una frequenza abbastanza regolare, certe assenze non le hai giustificate, ma di quello ne parleremo un altro momento.
Aia, il libretto, cioè.
Sicuramente ha verificato come la positività ti arriva a cascioni, a secchiate, nel senso che comunque i bambini sono bambini, e sono bambini anche quando stanno male o quando stanno all'interno di un percorso di malattia, però hanno i loro momenti in cui stanno bene, hanno il desiderio di stare bene, la voglia di stare bene, la voglia di sfruttare al massimo quel po' di bene in cui stanno in quel momento, e quindi è lì che tu respiri, prendi, accumuli e trasformi.
Sì. Wow. Quindi è proprio probabilmente grazie a questa ondata di presa bene, di positività, che poi magari io vado avanti a passi e cerco un po' alla cieca, ma mi immagino e mi tiro fuori anche io, come ha detto Andrea prima, le cose dalla mia borsa, dalla mia testa, e penso, ma com'è che per esempio sei arrivato a passare da quello che stai facendo a creare l'Altalena come progetto? Che cos'è innanzitutto l'Altalena?
Allora, le altalene sono ormai quattro, perché c'è l'Altalena il libro, l'Altalena lo spettacolo teatrale, racconta, l'Altalena il film,
il programma,
l'Altalena
il programma anche radio. Ecco, lo vogliamo quindi dire ai nostri ascoltatori che hanno un po' di
allora,
sanno
io,
bene,
io posso se volete parto da come da come è partita l'Altalena. Allora, per me è partita semplicemente dal fatto che io ho accumulato una quantità di storie nel corso, in particolare dei primi 10 anni, che mi sembravano molto belle, per me molto nutrienti, e che pensavo fosse opportuno far uscire fuori, perché quando tu pensi al bambino malato lo pensi in un angolo, triste, disperato, l'ospedale è un luogo di malattia, di lutto, di fastidio, di l'ospedale è anche altro, è un luogo di gioco, di apprendimento, di divertimento, di amicizie, di comunità,
solidarietà.
Questo mi sembrava importante che uscisse attraverso delle storie. Per anni sono rimasto bloccato rispetto al fatto che io volevo che uscissero le storie e non io che raccontavo le storie.
Okay.
Quando mi si è creata un'opportunità nel Festival di Cuncambias di San Sperate un anno, ho provato a presentare un pezzo. Ho detto, vediamo, se questa volta arriva la storia e non io che racconto la storia. Così è stato, e allora ho iniziato a metterle insieme. Quindi ho raccolto una decina di quelle storie che avevo scritto, e la particolarità era che le scrivevo quasi tutte nell'immediato, per paura di perdere dei particolari e per paura di camuffare i particolari.
Certo.
Sai che la memoria fa giochi
strani,
poi
elabora,
roba, quello che avresti voluto dire ma che non hai detto. Quindi le scrivevo molto rapidamente. Ed è venuto fuori uno spettacolo di un'ora circa, ed è lì che poi da quello c'è stato anche il libro, ma quello è un'altra cosa, ma è attraverso lo spettacolo che ci siamo incontrati.
Sì, ci siamo incontrati, oltretutto ho scoperto poco tempo fa che quando ci siamo incontrati era una prova dello spettacolo, ed era proprio a San Sperate, o comunque
una delle prime,
esatto.
Forse la seconda o la terza.
Ragazzi, bellissimo, ma è una storia interessante, perché ci sono collegamenti, ci sono relazioni, ci sono incontri, però prima di tutto vi devo ricordare che siamo in una radio, è una giornata bella, inizia anche quando c'è un po' di musica in sottofondo, io farei una prima pausetta musicale e poi raccontiamo il resto della storia. Intanto metto un pezzo dei Dodos, che sono nostri
Dodo
amici. Dodo Q, ciao ciao.
Morde la sera, squaglia in gola a noi. Francesca non cuci mai. se nel bene ci pescherai senza più carne. Nelle mie palpebre medito e nuvole cadono, mi sento un albero, mani nell'etere, saper perdere. Il tempo è tiranno e le sue labbra porpora aiutano a bere la sorte che capita a me e che sembra sapere. Seta e consuma, fuori c'è casa e passa la ghiaia sopra la morsa di ogni
sul mio sole re. Si danzerà dormendo dentro all'aurora sospesa la verità e il tempo che ci porta via.
Beh, ringraziamo i Dodo Q che non si sono estinti, sono ancora qui, un gruppo di Cagliari, di alternative music, indie music, di Casteddu, proprio made in stampaccio, yeah, probabilmente. E questa era Alieni ed è la colonna sonora di questa nostra prima puntata, che continuerà poi a seguirci avanti nelle prossime puntate, perché dobbiamo dirlo, il programma non è che è un programma estemporaneo così, sì, una random, cioè andiamo avanti per almeno un mesetto.
L'altalena continua ad andare avanti e indietro
almeno per un mesetto, andremo avanti insieme, sì, e vi racconteremo tutti i lati e tutti, diciamo, tutte le storielle, diciamo, che ci sono dietro questo programma e dietro questo progetto di Francesco, yeah, Palomba, perché io sono qui in studio con Franci e con Andrea Serra, ma adesso è il momento di passare il testimone a Francesco. Franci,
eccoci,
è
qua,
il tuo turno di salire sull'altare.
Esatto,
vai.
Salgo io e la spinta la dà Andrea, oltretutto, perché appunto, no? Lo spettacolo teatrale a San Sperate dell'estate del 2019. Andrea era un amico di mia mamma, era collega di mia mamma ed era da un po' di tempo che mia mamma mi diceva: devi conoscere Andrea, devi conoscere Andrea, devi conoscere Andrea. E dicevo: sì, lo conoscerò Andrea prima o poi, perché io stavo studiando antropologia dell'educazione, antropologia medica, c'avevo tutte queste cose in testa. E un giorno mi dice: oh, c'è lo spettacolo di Andrea, andiamo? E dico: andiamo. E io vado. E lì io ho avuto una folgorazione. Cioè proprio mi sono completamente, come dire, innamorato, perché si può dire così. È un innamoramento puro e crudo.
Fai questa cosa.
Innamoramento di Andrea e del e di quello che raccontava, no? Della sua storia, del modo in cui lo raccontava. E lì ho capito che io avrei fatto un film su quello che stava raccontando. Proprio è stato chiaro, incredibilmente chiaro, non poteva essere altrimenti. La piccola cosa che c'era era che io non avevo mai fatto un film vita mia ai tempi, non avevo idea neanche di come si facesse.
Quanto tempo fa è stato, mi hai detto?
Nel 2019, io ho fatto Savanzada nel 2020.
Certo, è un progetto...
Sì, nel 2020, quindi il primo documentario che io ho fatto nel 2020, quindi ho imparato a fare un film facendo un altro film, non questo.
Ti stavi preparando?
Mi stavo preparando per questo.
La spinta,
sì,
per
mi stavo preparando per questo.
Questo
è, cioè, non è S'Avanzada.
S'Avanzada, esatto. Capito? Sì, esatto. No, inconsciamente è andata proprio, proprio così. Tant'è vero che io non l'ho mai mollata questa idea, nonostante tutti gli anni e tutte, Andrea lo sa bene, tutti gli ostacoli che ho dovuto incontrare. Fatto sta che finito lo spettacolo, io Andrea non lo conoscevo. Sono andato, gli ho stretto la mano e la prima cosa che gli ho detto è stata: farò un film su di te.
Oddio.
Quindi potete immaginare la mia faccia, la mia considerazione. Sì, sì.
Esatto. Che, cosa hai pensato, Andrea, in quel momento?
Come ho pensato che la mamma non l'avesse educato bene. Ma conoscendo la mamma mi sembrava strano.
Molto strano.
No, sono rimasto un po' così, devo essere sincero, ma è capitato anche qualche altra volta di... situazioni di qualcuno che dice: se possiamo fare delle cose insieme, vediamo, qualcosa si è concretizzato, altre no. Quindi boh, cioè, il mio pensiero filosofico al momento fu boh.
Però mi disse di sì, e quindi io l'ho presa seriamente.
Io conosco Francesco, e Francesco è uno di quelli che se ti dice una cosa ed è molto deciso, quella cosa la prende, la ottiene. È molto determinato, e anche se ti vuole blizzare, ti blizza, cioè proprio blizzare, traduciamo, se ti vuole se ti vuole irrompere
agguati
in qualche
gentili,
modo ti fa
agguati gentili,
creativi, molto creativi. Perché alla fine, diciamocelo, alla base di questo progetto qui, che cosa c'è? C'è la voglia di fare rete, la voglia di conoscersi, di fare amicizia, di ascoltarsi, di parlare, cioè che penso che sia anche alla base dell'insegnamento a scuola. E quindi probabilmente è questa la spinta che ti ha dato la voglia di raccontare questa storia.
Esattamente,
no?
Sì. Cioè, per me, quando... la cosa che più mi ha colpito appunto del racconto di Andrea e dell'attitudine di Andrea è l'importanza delle relazioni, cioè quanta cura, importanza e attenzione dare alle relazioni. Appunto, lui come maestro ha in primis agli alunni e alle alunne, ma anche a tutto il mondo che circonda e che vive e popola l'ospedale e la scuola in ospedale, con un'attenzione, una cura, un pensiero e anche un'intuizione che secondo me erano molto importanti da raccontare, e di creare un senso di comunità, perché alla fine è una comunità quella che c'è là dentro.
Okay.
E per me è uguale, nel senso che io quello che voglio raccontare con il documentario, quello che stiamo cercando di fare anche insieme, proprio raccontare, mettere l'accento su questo, sulle relazioni, cioè sull'importanza delle relazioni. E nel farlo, durante le riprese, lo faremo anche nella sua promozione e nella sua creazione del documentario. E quindi abbiamo messo su una squadra di persone fantastiche che lavorano attivamente.
Sì, vedo che ci sono delle persone che si aggirano qui attorno. C'è gente, perché si sta iniziando a creare.
Sembra che siamo in tre, ma non siamo in
tre. Ci sono un po' di pesci in questa rete qui. Ne hai preso, Francesco.
Ma una marea, una cosa incredibile.
Infatti le musiche di Fiorenzo Carpi ci accompagnano, nonché compositore della colonna sonora di Pinocchio. Tra l'altro stiamo ascoltando il sottofondo del Pinocchio di Comencini, della Fata Turchina, che un po' di magia ci dà per circondarci di questa magia qui. Ma raccontiamo un po', appunto, step 2, perché tu decidi di prendere a carico questo progetto qui, questa tua iniziativa, questa tua forte chiamata nel voler sostenere questo progetto, e quindi entri in ospedale anche tu, Francesco.
Eh sì, entro in ospedale finalmente.
Con la telecamera.
Sì, con la telecamera.
Che tra l'altro, peraltro, immagino che non sia neanche una cosa facile, nel senso... Cioè...
No, è stato complesso su vari livelli che non vi racconto tutto, perché non basterebbero il tempo che abbiamo a disposizione, però...
Ma abbiamo tante puntate.
Esatto. Però sì, fondamentalmente entrare con la videocamera in ospedale non è facile, sia per l'ospedale che per la scuola. Si tratta di minorenni oltretutto in una condizione, in un processo di difficoltà, ok? Con genitori che stanno... No, è tutto un po' bello complesso. Poi sei in ospedale, quindi i medici, gli infermieri, lo conosciamo tutti un po' l'ospedale. Cioè nel senso, certo. Sì, e poi rischi di essere... detta, come va detto, una rottura di scatole incredibile, certo. Di impiccio, ma fisicamente di impiccio.
Ma io ti conosco, non saresti in grado, non saresti
no,
in grado.
Io, se posso aggiungere,
certo.
Una delle paure, delle perplessità era quella appunto di come una telecamera avrebbe potuto cambiare le dinamiche, sì. Le relazioni e come una telecamera sarebbe stata in mezzo alle scatole. Io credo che Francesco abbia trovato la strada giusta nel fare il primo periodo da tappezzeria, sostanzialmente, con o senza telecamera. E poi l'altro passaggio importante credo che sia stato quello di parlare individualmente, singolarmente, con bambini, ragazzi, ragazze, genitori, personale sanitario, e spiegare che cosa si stava facendo. Ed è in questo che ha trovato, credo, la massima collaborazione,
incredibile,
una disponibilità, incredibile. Disponibilità piena, e questo essere stato per lungo tempo tappezzeria, per quanto mi riguarda, mi ha aiutato moltissimo, perché io continuo a fare quello che ho sempre fatto. Io mi dimentico completamente che lui sia presente, tranne le volte che non c'è e succede qualcosa di più straordinario dello straordinario. Io dico, porca miseria, questo sarebbe stato bello da registrare, però solo appunto in quei termini. Ma per il resto io faccio quello che devo fare, come l'ho sempre fatto. Sì, ogni tanto sento gente che mi cammina dietro, però davanti in realtà io c'ho i bambini e faccio quello che faccio.
Ma la bravura di Franci immagino che sia anche questa, quella di riuscire ad esserci, diciamo, facendolo chiaramente notare, perché non sei invisibile, Franci, non ancora, non ce l'abbiamo fatta, però allo stesso tempo senza in qualche modo spezzare quello specie di...
Sì, senza invadere
di sistema,
uno spazio.
Di quello spazio lì. Quindi durante le ore di lezione, insomma, non so, cosa c'è stato un dialogo anche con i bambini, con
sì,
i ragazzi.
Sì, allora, fondamentalmente quello che dice Andrea è tutto verissimo, e sono molto contento che lo dica, perché per me è fondamentale. Appunto, rispetto sempre al discorso, no, della cura delle relazioni, no? Dell'importanza del mettere cura e attenzione alla relazione. Quando tu hai la telecamera in mano, hai eserciti un potere. Io ho un potere, quindi ho il potere di filmarti e poi utilizzare quei filmati come meglio credo, e quindi raccontarti. Questo ha un'implicazione fortissima. E quindi cosa ho deciso di fare, ed è venuta molto spontanea anche, è che questo potere di distribuirlo e renderlo diffuso. E quindi la telecamera l'ho data in mano ai bambini quasi, non dico dal giorno zero, ma...
Ti sei fidato?
Eh sì, gli ho dati la videocamera, una videocamera che per me è anche abbastanza costosa.
Ha un grande valore.
Per i miei standard, ma
secondo
non
me
così tanto,
in qualche modo i ragazzi lo sapevano.
Cioè, lo sapevano, lo sentono.
Sentono
questa responsabilità.
Qual era il valore?
Il valore
di
quel gioco, sì, che è un gioco importante, ma per i bambini il gioco è una cosa seria, non è che...
È verissimo.
E quindi giochiamo assieme, lo facciamo con rispetto e loro fanno delle riprese che fanno il film. In realtà il film lo stanno facendo loro.
Wow, spoiler ragazzi.
Eh sì, beh, questo è da dire. Lo stanno facendo loro e io li metto nelle condizioni di farlo. Ovviamente le riprese le faccio anche io. Lo stanno facendo loro.
La regia si può dire che di Francesco,
sì,
Palomba.
Si può,
ma Francesco
diffuso.
Palomba bambino o Francesco Palomba grande?
Bella domanda. Io credo che sia
un insieme.
Posso dire che da bambino ero molto più adulto di come adesso sono.
Me lo ricordo.
Quindi ero più da bambino ero più adulto, adesso sono più bambino. Adesso.
Però la cosa bella è che comunque sia, continua sempre a vivere dentro di noi questo bambino.
Sì.
È una cosa bella, nel senso,
sì,
noi non siamo altro che un insieme di tutte le nostre fasi della crescita, la nostra età,
sì,
che continuano a vivere in qualche modo dentro noi e crescere insieme a noi, ma anche voler essere attaccate, no? A quello,
sì,
che era il gioco, le nostre età più infantili,
sì,
quindi immagino che sia anche un bel esperimento per te, una cosa,
sì,
bella.
Per chiudere,
yes,
io vorrei,
perché si è fatta una,
sì,
certa ora.
Ma chiude lui, non ho capito, non sei ospite.
No.
Per chiudere?
No, io conduco.
Io non sarei venuto allora.
È corregista.
Conduco insieme al Benonz.
Sceneggiatore.
Grazie Andre, grazie dell'assist. Per chiudere volevo dire che questo progetto è indipendente, autoprodotto, e stiamo facendo un crowdfunding, una raccolta fondi.
Sì, ragazzi, perché va bene essere bambini, però i soldini non crescono.
Dai, vogliamo fare le cose per bene, tutte le persone che ci stanno lavorando vorranno essere giustamente pagate, è un tema, ne parleremo. Però sì, Produzioni dal Basso, L'Altalena, il documentario, lo trovate con facilità anche su Instagram e su Facebook, L'Altalena Film, anche là trovate agevolmente il link per il crowdfunding, e vi chiedo gentilmente di partecipare, di leggervi il progetto, perché ci sono tante belle cose, tanti bei video che vedrete con i vostri occhi e scoprirete che quello che stiamo dicendo è tutto vero, e tanti premi bellissimi,
penso che siamo vicini a Pasqua,
tanti premi bellissimi dove tutti i premi sono dati da tutte le realtà che stanno attivamente partecipando, la comunità che si attiva per questo progetto.
Sì.
E ci sono appunto ovviamente Radio X, che è partner, che spinge dal giorno zero, tutte storie, Cultina, Recat, Campi d'Arte, Savanzada Cambi in Cagliari, e ce ne saranno probabilmente anche tanti altri, perché stiamo solo iniziando, è solo l'inizio, e spingete con noi questa altalena.
E quindi ragazzi, l'altalena non è altro che la dimostrazione di come, facendo rete e comunicando e stando vicino, tante realtà possono creare un qualcosa di concreto, di bello, comunicare un messaggio, che è probabilmente è questo, che dobbiamo stare un po' più vicini, starcene insieme, ascoltarci, raccontarci le nostre storie,
condividere,
insegnarci,
condividere, partecipare,
assolutamente. E Radio X è molto contenta di esserne partecipe, di essere anche, diciamo, il megafono e portabandiera di questa bellissima iniziativa di Francesco Palomba, che è qui in studio con me insieme ad Andrea Serra, che ringrazio. Maestro, grazie mille. La campana è suonata, ritorniamo alla programmazione musicale di Radio X, chiudiamo diciamo qui l'altalena numero uno. È stato un grande piacere stare con voi, ragazzi.
Anche per noi.
Ci vediamo mercoledì prossimo
con il Dodo Q.
Sì, soprattutto ci ascoltiamo mercoledì prossimo, piccolo spoiler, con il Dodo Q. State sempre con noi su Radio X, mi raccomando, non perdetevi l'appuntamento dell'altalena numero 2, e ascoltate tra l'altro il podcast su radiox.it.
Esatto.
State con noi, ascoltateci. Ciao.
Ciao.